Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili, ovvero un tentativo di leggere racconti scritti da altri mentre musica conseguente scelta dal sottoscritto. Programma che va in onda da 29 anni all'interno di questa radio. Sempre costantemente in orario tra le 13.15 circa e le 14. Una volta durava un pochino di più, adesso non è proprio un'ora, ma il concetto resta lo stesso. E a proposito di concetti che restano gli stessi, il brano Il Desiderio apre tradizionalmente questa trasmissione. Oggi tocca a un pezzo di storia assoluta della musica e non solo del rock, visto che stiamo parlando dei Pink Floyd. È un brano tratto da More, colonna sonora di un film non particolarmente visto, diventato famoso anche e soprattutto per appunto la colonna sonora dei Pink Floyd. All'interno c'è questa canzone che si chiama Cymbeline, che ho scoperto da poco e la trovo semplicemente meravigliosa nel suo essere psichedelica e al tempo stesso incredibilmente estremamente malinconica. Infatti ho visto che parla di un uomo che non trova più la donna che ama, insomma, ovvero questa Cymbeline. Il desiderio è quello ancora una volta di riuscire a essere così trasparenti e al tempo stesso così meravigliosamente bravi a raccontare una storia, loro attraverso la loro musica, la loro capacità di scrivere, e io, noi, chi volete, nella propria capacità di essere se stessi, essere capaci di raccontarsi, insomma. Non è facile, devo essere sincero, e tempo per tempo, volta per volta, riuscire a essere sinceri, soprattutto con se stessi, è sempre più complicato. Però, se prendiamo esempio dei Pink Floyd, secondo me qualcosa abbiamo da imparare. Cymbeline, Pink Floyd.
Tread is narrow and the drop is sheer and very high. The ravens all are watching from a vantage point nearby. Apprehension creeping like a tube train up your spine. Will the tightrope reach the end? Will a final couplet rhyme? And it's all are closing in, there's nowhere you can hide. Your manager and agent are both busy on the phone, selling colored photographs to magazines back home. And it's stand. They must have moved the picture plane. The leaves are heavy around your feet. You hear the thunder of the train. Suddenly it strikes you that they're moving into range. And Doctor Strange is always changing sides. We'll be right back.
Pink Floyd, Symbaline, brano del desiderio per questa puntata di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere. Sarà l'unica di questa puntata perché è un po' lunga, ma d'altronde merita di essere letto per intero, anche se in realtà non sarà per intero, perché sto parlando de La Maria del Bianciardi e altre storie. È uscito per Strade Bianche, stampa alternativa, 1.000 lire per sempre, è un libretto che costa 1 euro, se lo trovate dovete cercarlo in determinate librerie, ed è un libro uscito nel 2022, un librettino che racconta la storia di Luciano Bianciardi dalla parte di chi l'ha conosciuto e l'ha amato. In questo caso sono proprio le parole di Maria Jatosti, che è stata la sua fidanzata, sua moglie, insomma la sua compagna per tutta la vita, e che racconta il suo vissuto assieme a Luciano Bianciardi. Lo leggo, diciamo, da pagina 19 a pagina 27, non posso leggerlo tutto perché sennò non ci starebbe per intero, ma comunque vi assicuro che già quello che riesco a leggere è più che sufficiente per capire la storia di queste due persone. A Milano sono la Maria del Bianciardi, una folcloristica appendice, romana bionda, poco vestita, procace, scontrosa, strana, brusca, taciturna e molto comunista. Quella che nella stanza accanto, nella pensione di via Solferino, Brera, abitata da fotografi e giocatori di pelota basca, l'azzardo dei poveri, divide il letto e la macchina per scrivere con un tipo di provinciale de Rasiné, arrabbiato di professione, contestatore, anarchico, odiatore di apparati di tessere, eretico, dinamitardo, irridente, bestemmiatore, beffardo, caustico, pronto al ghigno, allo sberleffo, antesignano del malessere, profeta dell'agritudine. Un intellettuale impotente, sconfitto, stritolato dal sistema, alcolista, ossessionato dal sesso, secondo una vulgata diffusa, che si nutre ancora di un'aneddotica semplicistica e volgare, e che trova conferma nel celebre ritratto che ne farà Indro Montanelli sul Corriere della Sera del 2 ottobre 1962, all'uscita della Vita Agra. Io non conosco personalmente Bianciardi, so che è di Grosseto, che ha una quarantina d'anni, che ha pubblicato un libro sui minatori di Maremma in collaborazione con Cassola e poche altre cose. Ma conosco benissimo, perché sono anche quelle miei d'origine, l'ambiente, la mentalità, il costume da cui è scaturito. Quel tipo di anarchico toscano che, credendosi comunista, parte con la dinamita in tasca alla distruzione della società e poi scopre che l'unica realtà sono l'uomo e i suoi valori morali. Mi è familiare e congeniale come pochi altri. Ma devo dire che mai l'avevo visto incarnato così compiutamente come in Bianciardi, rappresentato con tanta disperazione e poesia intercalati da blasfemi sghignazzi e da Cecco Angiolieri. Fortuna che quella veemenza si è sfogata in letteratura. Se fosse tradotta davvero in Grisù, a Milano non sarebbe rimasta ritta nemmeno la Madonnina. Il manoscritto della Vita Agra, prosegue Maria, lo lessi in una notte e fu un formidabile pugno nello stomaco. Tutta la nostra storia, il nostro amore difficile, sofferto, maledetto, la fatica, la fame, le amicizie, la solidarietà, la condivisione del sogno anarchico, le utopie, le battaglie, le speranze in un mondo migliore, la pena e la felicità nel nostro lavoro insieme a quattro mani e più tardi ciascuno per sé col proprio mestiere, i propri ritmi, lui nella sua stanza gabbia, io con un figlio in grembo e un menage da far quadrare. Tutto inghiottito dalla sfiducia nel genere umano, dall'astio per la città vissuta come una massa irta contro di lui, dall'ombra della solitudine, del fallimento e della morte, tutto sprofondato in un pozzo di disperazione. Conoscevo la sua fragilità, il suo rovello. Non ce la farò mai, diceva, nero, la faccia chiusa, i capelli lunghi sul collo, la barba dura sulle guance, gli occhi gialli di rancore. Non ce la farò mai. conoscevo i pentimenti, le angosce, le ossessioni, i sensi di colpa, sacrilegi, tentati suicidi arrampicato sulla terrazza del grattacielo, gli abbandoni, le violenze, le lacrime, dopo le lacrime l'amore, dopo l'amore cattivo, stuprato, invelenito, il sonno greve e rumoroso da bambino stanco. Io, supina, gli occhi incollati al soffitto, a cercare nel buio di una coscienza equivoca le parole appropriate per andare avanti, perché quella era la nostra scommessa, il proposito alto che ci univa e ci distingueva. Odiai quel manoscritto e soprattutto Anna. Quella non ero io. Gli amici dicevano in coro: non hai capito niente, questo libro è un atto d'amore, la letteratura è una cosa, la vita è un'altra. Ma io non capivo la differenza. Quella era la mia vita, la mia storia, la nostra Milano, il nostro sogno. Oggi so che un libro non si giudica così. Dopo tanti anni, quando l'ho riletto con distacco, la lucidità, la consapevolezza di chi fa i conti ogni giorno col mestiere di scrivere, ma anche col cuore dei tanti giovani che lo scoprono, tra cui mia nipote diciottenne, ho corretto la visuale. Oggi so che, come scrive Goffredo Foffi, rileggere ai nostri giorni questa via crucis all'italiana di un giovane idealista ribelle sconfitto dalla velocità dei tempi, dalla impreparazione di tutti alle lusinghe del consumo, da una cultura che ha predicato il conformismo e l'accettazione che da tempo tira solo a campare, è più istruttivo che mai. C'è la rabbia anarchico-socialista contro il potere disumano dell'industria che pospone i suoi moderni prodigi tecnologici e efficientistici all'antica inossidabile logica del profitto. Se i minatori, nella vecchia miniera maremmana, muoiono per lo scoppio del grisù, Io resiste, si ribella, si fa riconoscere la sua identità vera e ci tocca in profondo con la sua umanità, quando sogno di insufflare grisù nel palazzo, ove ha sede la direzione di quelle miniere, e farlo saltare. Ma allora fu un pugno nello stomaco, e continuai a odiarlo anche più di quando, tra incredulità e esplosione liberatoria, lui si abbandonò allo sbornio del successo. Non sopportavo quella giostra mediatica, presentazioni, interviste, feste, inviti. Quando Montanelli lo chiamò, io lo scongiurai di non accettare un posto strapagato nel giornale dei padroni che era pronto a offrirgli. E lui mi diede retta. E poi c'era la radio, la TV, il cinema, le riprese del film, le cene con Tognazzi, il ritrovato Lizzani della mia sperperata giovinezza cinefila di Actum Banditi e Cineclub. E le donne, tante donne, dappertutto. Non ressi e me ne andai. Presi il mio bambino e tornai a Roma, dove lui venne a riprendermi dopo qualche giorno e tra pianti, promesse e giuramenti mi riportò a Milano. Ma la bufera infernale non si resta e dopo la proiezione del film di Lizzani e Tognazzi il 23 aprile 1964 al cinema Odeon di Milano, la mia sofferenza mi porta a fuggire di nuovo. Andai in Liguria, a Rapallo, dove comprai un appartamento nell'interno verso i Colli, l'arredai alla meglio frugando tra mercatini e rigattieri e iscrissi mio figlio Marcello, che compiva 6 anni, alla scuoletta elementare proprio a un passo, di fronte alla casa. Un'intesa col mio editore del Duca mi assicurava lavoro indeterminato nel settore romanzi rosa da tradurre dall'inglese, lavoro che svolgevo da anni anche per altri editori. A Rapallo, una ricca signora irlandese mi offrì uno stipendio per occuparmi del languente reparto libri del Convegno, un grande negozio di antiquariato di argenti e silver plate inglesi fra lungomare e Carrugi. Accettai con entusiasmo e fu una grande avventura. La libreria decollò e divenne luogo di incontri incredibili. Ricordo Salvatore Gotta, seduto in poltrona, che mi raccontava di D'Annunzio, il convalescente Sergio Solmi e la storia della letteratura italiana, Enrico Emanuelli, che arrivava puntuale con la sua faccia da Hemingway a prendersi le novità italiane, Senuccio Benelli, elegante e abbottonato, sceso dal castello neogotico di Zoagli, l'adolescente curioso Massimo Bagigalupo, Ezra Pound, ieratico immobile sulla soglia mentre la fedele Olga fruga tra i Penguin Books, l'operaio marsigliese in tuta che saccheggia la vetrina dei Livre de Poche, il boom delle ristampe dei Promessi Sposi, le 100.000 gavette di ghiaccio, Bancarella 64, Addio alle armi, primo Oscar di Vittorio Sereni, Mondadori, montagne di libri tra antiche teiere boccali e vassoi d'argento, per folle eccitate lombardo-piemontesi in weekend e vacanze milionarie. Nel mezzo di questa testarda rigenerazione c'era il mare, le corse in bicicletta, le nuotate per di fiato e le vogate in Moscone con Marcello fino a Zoagli a Portofino, nelle abbaccinanti controre estive. Dopo alcuni mesi di sofferto pendolarismo ferroviario, Luciano chiude con Via Domenichino e sostanzialmente con Milano e raggiunge definitivamente l'Eden del Tiguglio, da dove non si muoverà più. La vita è bella, tra libreria, mare, escursioni paesaggistiche per colli e fasce. La casa cresce e vive. Nella grande terrazza verde acqua che sembra una piscina, Marcello gioca col cane Charlotta. Li guardo dal mio angolo privato contro la vetrata del salone disadorno, mentre dedico i ritagli di tempo a una traduzione prestigiosa o alla scrittura di racconti e novelle per testate femminili. Nella stanza più importante, pentagonale ad angolo, aggettata tra futuri lavori per la A7, con tanti libri da leggere, da pensare, da scrivere, da tradurre, lo scrittoio d'epoca, la libreria artigianale, il lettore, come piace a lui. Luciano s'allena ai nuovi ritmi e alla solitudine. A volte il sabato arrivano amici da Milano, Iannacci, Franco Nebbia, Armando Olmi, Gigi Pistilli, Edo Franceschini, Mascia Cantoni, Enzo Torten, Enrico Vai, Menza Sampò, Alfonso Gatto, Giovanni Raboni, Lucio Mastronardi, Armando Rea, cabarettisti, cinematografari, attori, pittori, personaggi della TV nostrana e svizzera, poeti, scrittori e altro, chiacchiere e risate, sfide pirotecniche di giochi e calamburi, invenzioni, progetti, promesse e le nostre arcadie musicali, il violoncello, le ciaccone di Bach amate da Pound e Olga, le suite per cello solo e voce soprano su versi adattati da Metastasio. Non è ver che sia la morte il peggior di tutti i mali, ma sollievo dei mortali che sono stanchi di soffrire. Mentre sta arrivando il 68, la rivoluzione sessuale, la bella gioventù, gli sconti a Genova, carregamento Piazza Ferrari, tutti stretti nella nuova 850 rossonera con la patente in tasca da 2 mesi, via col vento a fare la rivoluzione, coi camalli, la classe operaia, le bandiere, le voci. E ora, potere a chi lavora. Il poster formato naturale del Che come Garibaldi, il ritratto del presidente che si chiama Ho Chi Minh come il gatto nero di Marcello, i viaggi, Mosca, l'albergo più grande del mondo, i gerarchi e le donne grasse, i fiori e il monumento di Puskin, il colbacco azzurro, l'Algeria, il film di Gillo, Jeune Afrique, l'incontro con Amilcar Cabral assassinato 5 anni dopo, il sole sulla faccia, l'autografo sul mio quadernino diario. Il sole si è spento, la rivoluzione può attendere, il male oscuro è in agguato. La sconfitta, la debacle, il disastro finale di un ritorno colpevole e tardivo laggiù al paradiso perduto degli affetti regolari. Una telefonata notturna. Sono solo, qui non mi vogliono. Il ritorno alla noia, la malinconia, i torpori, la tetraggine, i lunghi mutismi spezzati da improvvisi lampi di vitalità o di allegrezza scomposta, il furir, il cacchinno, le tempeste, le notti stravolte, i fantasmi, i sonni indotti, i barbiturici, il Glen Grant, la grappa Nardini, l'impotenza, lo sfinimento. Strapparlo alla mortifera agonia rivierasca e rituffarlo nell'energia vitale di Milano sembra l'unica speranza di salvezza. Lo dice Dino O, psicanalista. Lo affermano consapevoli e solidari Mario e Luisa A. Lo sostiene l'amico Enrico V. Lo ribadisce con forza Cesare V, editore che mi offre un posto fisso ABC, via Zuretti. È una cifra esorbitante per un romanzetto porno di 50 cartelle in una settimana. La decisione, sofferta ma convinta, è Milano. Una casa nuova, via Boccaccio, immobile rinascente, una scuola vicina per Marcello. La sua decisione passiva, subita, il lavoro, i giornali, l'industria del porno, AZ, Playman, Kent, Executive, il Guerin sportivo, il declino intellettuale, la salade de mots, l'indecenza del disfacimento fisico, la bocca devastata, i piedi gonfi, la tragica farsa del gallismo e del voyeurismo in un film con Toffolo e Buzzanca. Ottobre 1971. La resa, l'abbandono. Una lettera d'amore dalla terrazza della Torre Montparnasse, Parigi. Sabato 13 novembre, il ritorno. Ospedale San Carlo di Milano, reparto di medicina interna, 5° piano, sezione D, letto 106. L'ultimo saluto. È tutta colpa tua. Alba del 14 novembre. La fine. Non aveva ancora compiuto 50 anni.
Sinistro, quello giusto. Forse già lo sai. della follia sembra l'unica via per la felicità. C'era una volta un ragazzo chiamato pazzo e diceva sto meglio in un pozzo che su un piedistallo. Oggi ho messo la giacca dell'anno scorso, che così mi riconosco.
Morgan con Altrove, mentre le parole di prima erano tratte dalla Maria del Bianciardi e altre storie, uscito per Strade Bianche Stampa Alternativa. Il racconto che vi ho letto era la seconda parte, diciamo, di un racconto intitolato L'Utopia Perduta, che è stato scritto direttamente da Maria Iatosti, che era la compagna di Luciano Bianciardi. Se vi interessa leggere il racconto per intero, potete ovviamente comprare il libro, oppure sul sito di Strade Bianche trovate il testo del tutto il libro in forma assolutamente gratuita, perché appunto Strade Bianche come stampa alternativa ragiona su il fatto che non ci sono, come dice Jean-Luc Godard, non esistono diritti d'autore, solo doveri, per cui tutti i libri li trovate online, poi se volete comprarli li comprate e pagate quello che dovete per la forma libro, diciamo. Camera Sud prosegue con i suoi 3 brani in fila, noi ci sentiamo come sempre, spero, subito dopo.
you know, this ain't no fairy tale. This grave is there for all to see. Gather round. Remember the days, crying.
Ecstasy con Dear God, mentre la canzone di prima era Peter Pan Rip dei Kula Shaker, e il primo dei tre brani invece era del fantastico Neil Young, Only Love Can Break Your Heart. Bene, Camera Sud finisce qua per oggi. Come vi ho detto, avevamo un racconto molto lungo e quindi conseguentemente ci sta soltanto una cosa da leggere. L'appuntamento ovviamente è confermato per domenica prossima, stesso orario, stessa radio. Se volete avere informazioni sulla scaletta potete andare sul profilo Facebook del programma Camera Sud Programma Radio, e lì trovate le scalette e altre informazioni. Se invece volete ascoltare il podcast dovete sfrugugliare o sul sito o sull'app di Radio Popolare. E ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.